signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Avete allacciato le cinture? Io e Tore siamo prontissimi in questo mercoledì sera, 6 aprile, dalle ore 21 alle ore 23 in diretta con voi per questa 22esima puntata. Tore, stiamo iniziando al meglio questo nuovo mese di aprile. Vi hanno fatto i pesci di aprile? Perché c'è stato il primo di aprile. Quindi chi di voi è cascato nelle trappole dei pesci? Ma adesso, anzi questa sera, dovete rimanere intrappolati con noi per 2 ore di diretta insieme, sempre con il magico viaggio nel mondo del teatro. Questa sera con noi un ospite, una donna eccezionale, ma c'è anche di più, perché tra noi in studio c'è anche una mia cara amica che come me condivide la grande passione per il teatro, quindi a sorpresa vi farò sentire anche la sua voce. Ma prima voglio salutare il mio mitico regista Tore. Ciao Tore.
Ciao Ile, ciao a tutti. Non mi aspettavo questa presentazione così tardiva. Io ero qui già pronto ad intervenire, perché già mi ero confuso con i numeri che hai dato. Non mi ricordo più niente di quello che hai detto.
6 aprile, Tore. Questa sera, sì, mercoledì 6 aprile, puntata 22. Hai ragione, ho fatto tardi, ma tu lo sai che è una caratteristica che a volte mi appartiene, ma arrivo sempre bella, carica e pronta, perché anche questa sera ci sono dei bellissimi e molto curiosi approfondimenti da fare insieme. Quindi mi raccomando, se avete domande o c'è qualcos'altro che non capite, o qualche argomento che vorreste che noi trattassimo nelle puntate successive, mi raccomando, scrivete sempre al nostro numero WhatsApp 348 2409 529, oppure al numero fisso del nostro bellissimo studio di via Luigi Fossati, San Rocco, Monza, 039 983 60. Non mancano i nostri riferimenti social, quindi www.facebook.com/apritelsipario, oppure Twitter www.twitter.com/apritelsipario. Ma lo sapevate che tra poco arriva con noi questo spazio insieme? Ma adesso ci andiamo a godere il primo pezzo musicale della serata e poi di nuovo qui in diretta con noi. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. siamo Chuck Berry e ritorniamo in diretta.
Ciao
con...
Chuck.
Torniamo in diretta con voi. Ciao Ottore, di nuovo, te lo ripeto perché sono arrivata in ritardo, ma te lo ricordo. Allora, per tutto il resto della puntata il mio saluto.
Va
Ottore,
bene, io saluto in ritardo saluto... anch'io, così siamo in due. Ciao a tutti in ritardo. Ma...
saluto di nuovo voi ascoltatori, spazio fisso. Ma lo sapevate che? Allora iniziamo dicendo: ma lo sapevate che cos'è la commedia elegiaca o commedia latina medievale?
No, non lo sappiamo, aspettiamo che ce lo dica tu, Ilenia.
Con questa voce, Ettore, non è che tu mi abbia convinta no. molto.
No,
ma
prendiamo dalle tue labbra, sinceramente.
Sì,
non vediamo l'ora.
Rossetto, mi si potrebbe provocare una sbavatura, ma andiamo avanti. La commedia elegiaca è la denominazione convenzionale con cui si indica un insieme di testi della latinità medievale, composti quindi prevalentemente in forma metrica e caratterizzati per contenuti comici e licenziosi e dalla alternanza di dialoghi e parti narrate.
Quindi è una specie di commedia della, in latino medievale?
Bravo, quindi tra il XII e XIII secolo. La forma metrica classica adottata in prevalenza è quella del distico elegiaco. Tore, vuoi intervenire tu con la tua applicazione? Schiacciamo il pulsante Wikitore, cos'è il distico elegiaco?
Aspetta, no, si è rotto il pulsante.
No, vabbè, Tore, questo effetto non l'avevi mai fatto. Bravo, bravo.
Grazie.
Bravo, vabbè, nella metrica classica, ti anticipo io, il distico elegiaco è un distico, quindi un insieme di due versi composto da un esametro e da un pentametro.
Quindi in totale 11 sillabe.
Bravissimo. Quindi è tipico della poesia elegiaca, come abbiamo detto, e la fioritura di questo genere si inscrive principalmente all'interno della stagione culturale della cosiddetta rinascita del XII secolo. Quindi un periodo di rinascita.
Dopo i secoli bui del medio, dell'alto medioevo.
Abbiamo come, avuto pensa il un periodo po'. Della rinascita, Tore.
Penso poi il teatro rinasce con questa specie di commedie licenziose in versi
e comiche, Tore.
È comiche, Tore.
Siamo in un periodo di rinascita, aprile, primavera, tra poco sarà già estate. Gli uccelli cosa fanno? Spiccano il volo.
Ok, poi cos'altro? I boccioli spuntano dalle loro gemme.
E quindi noi questa sera siamo due donne, perché accanto a me c'è già una magnifica donna in fiore e tu sei il nostro regista fiorito questa
perfetto,
sera.
Sì, ho già una camicia hawaiana, però ti volevo chiedere, abbiamo dei personaggi ricorrenti o che tipo di personaggi c'erano in queste commedie elegiache?
Beh, questo lo potremmo anche, te lo dico anche approfondire in maniera più approfondita nei nostri spazi storici.
Ci penserà l'ospite.
Più avanti, ma ci potrà, perché no, forse anche pensare l'ospite. Ma la mia domanda questa sera è un'altra, perché la nostra prima ospite questa sera già ci attende presto. E allora,
che scalpita.
Ma lo sapevate che cos'è il teatro epico? E questa domanda ve la faccio perché l'altra scorsa volta, se ben vi ricordate, abbiamo parlato del nostro amato Bertolt Brecht, che è stato proprio qui con noi, cioè è stato proprio seduto qui accanto a me.
Sì, anche se è un po' distaccato,
un po' estraniato. E abbiamo parlato più volte del teatro epico, però in realtà, Tore, non ne abbiamo dato una giusta definizione.
Sembra una cosa scontata. L'epica tu la associ all'Iliade, all'Odissea, comunque agli eroi, agli dei.
Invece no. È un tipo di teatro che si è affermato agli inizi del XX secolo, la cui forma e funzione differisce dal concetto stesso di teatro come normalmente noi lo intendiamo, perché per epicizzazione del teatro si intende, ascoltate bene, il decentramento della drammatizzazione dell'evento scenico rappresentato in maniera naturalistica per una più globale partecipazione dello spettatore che diviene destinatario attivo e non più passivo della rappresentazione. Quindi teorici teatrali, tra questi teorici teatrali abbiamo il nostro amatissimo Bertolt Brecht, che adesso si starà forse no rivoltando nella sua scatola chiusa, ma lo possiamo ricordare come padre della nuova forma teatrale, perché il teatro epico fu anzi lo sviluppo di quello espressionista, perché questo l'espressionista tendeva a turbare lo spettatore,
sì.
Mentre il nostro teatro epico vuol naturalmente indurre lo spettatore al ragionamento.
Quindi vuole insegnare, educare?
L'abbiamo detto, Tore, proprio la, come l'altra
no,
volta.
No, perché
infatti,
io mi resetto tutte le volte. Quindi
ti resetti,
la
quindi
puntata
ti
scorsa io non so nulla.
Ma anche per i nostri
devo
ascoltatori
riscoltare,
che magari hanno fatto click su Ascolta Ora su www.mvradio.it solo questa sera, diciamo che la forma epica si avvale di una particolare tecnica di recitazione del nostro amato Brecht, basata sul cosiddetto effetto di straniamento. La tecnica quindi che dà luogo all'effetto di straniamento è diametralmente opposta a quella convenzionale dell'immedesimazione. L'attore può servirsi dell'immedesimazione solo in uno stato preliminare e nello stesso modo in cui se ne servirebbe qualsiasi persona priva di attitudini e di ambizioni drammatiche. Quindi abbiamo detto
scorsa
volta che è un po' come se citasse il personaggio, Tore. Può farlo chiunque.
Sì, ad esempio mi puoi citare, non so, i tuoi ospiti che ci aspettano fra poco?
No, ma perché posso in terza persona, ti ricordi?
Assolutamente.
Quindi devo dire, Ilenia questa sera sarà in compagnia di due splendide donne, di cui una in diretta telefonica con noi e una invece al suo popò, proprio qui, seduto accanto a me. Quindi dove è stato seduto Bertolt Brecht, adesso è seduto un altro pezzo fondamentale della mia vita. Tra poco la conoscerete, ma non abbiate fretta, perché la fretta è traditrice. Allora aspettate qui con noi, ascoltatevi anche questo bel pezzo musicale che ci fornisce sempre il nostro amato attore, e poi tra poco la prima ospite della nostra splendida serata insieme. eccoci ancora qui in diretta con voi su www.mvradio.it. Felicissima veramente, perché come sempre ad aprire il sipario ho il grande piacere, il grande onore di avere con me delle donne veramente eccezionali che sono attrici che vedrete in scena e che ci raccontano anche un po' di loro, quindi ci regalano anche qualcosa della loro esperienza teatrale. Quindi sono felicissima che con noi oggi c'è un'attrice che vedete in scena esattamente nel nostro amato Teatro Binario 7 questo sabato 9 aprile, domenica 10 aprile, con uno spettacolo per la sua regia, di cui adesso a breve vi parlerà, dal titolo La palestra della felicità. È con noi in diretta telefonica l'attrice Elena Russo Armand. Ciao Elena!
Ma buonasera, grazie! Ciao. Che bella presentazione, grazie, sono onorata.
No, onorata anch'io, davvero, perché i nostri ascoltatori lo sanno, poi quando si creano quelle giuste sintonie, anche al di là poi del momento intervista, il momento in cui ci organizziamo e tutto per condividere questo momento insieme, ha certo. Sempre più un sapore diverso, no? Questa telefonata, questa chiacchierata.
Ma guarda,
meglio
lo
dire.
Spero, io sono felicissima, quindi insomma spero.
Io Elena inizierei con la domanda iniziale, proprio che i nostri ascoltatori ormai la conoscono, ma è sempre un qualcosa di nuovo che ci viene regalato. Che cos'è per te il teatro, Elena?
Ah, il teatro per me è un lavoro bellissimo che mi assorbe totalmente, che diventa parte della mia vita, che entra e esce in faccende private, in realtà invece anche nel pubblico, insomma è un lavoro vitale. Io insisto nel dire lavoro, nel senso che è proprio una professione che io faccio anche dal punto di vista artigianale, perché io sono un'attrice, però da qualche anno mi occupo anche di regia. Ho iniziato a fare teatro perché ero attratta da questo mondo magico, però mi occupavo di pittura, per esempio, per cui ci sono arrivata un po' trasversalmente, occupandomi di scenografia, perché non avevo il coraggio di ammettere che in realtà volevo esibirmi in scena, ero molto timida, e quindi è stato, diciamo, una passione che mi ha attratto molto presto, che ho in qualche modo aggirato finché non sono arrivata a decidere che volevo stare in scena, però occupandomi sempre, anche quando naturalmente posso farlo, di realizzare anche i costumi, per esempio degli spettacoli che progetto, o in parte anche le scenografie. Quindi per questo dico, è proprio un lavoro appassionante e molto artigianale, per me è qualcosa di estremamente concreto, quindi fa parte davvero dell'esistenza. Quando lavoro su un progetto mio, per esempio, la mia casa si riempie di oggetti, cartoni, diventa una specie di laboratorio, e quindi diventa davvero, fa parte di tutto.
È bella questa figura, no? Che ci hai regalato, della figura dell'artigiano, no? Un lavoro proprio artigianale, perché poi si costruisce pezzo per pezzo, e tu hai costruito poi piano piano il tuo percorso. Ed è anche bello il fatto che appunto molti, sento che comunque molti artisti, attori che poi in scena si danno completamente, hanno invece quella base di timidezza forte che poi il teatro in qualche modo aiuta anche in un certo modo a raggirare o a modellare, no? In maniera diversa.
Sì, hai ragione, in effetti verifico sempre più che tantissimi colleghi attori ammettono sempre di essere delle persone estremamente timide, poi ovviamente la timidezza un po' per fortuna anche la si perde, però è qualcosa che appartiene moltissimo a chi si esibisce, e per me è stato forse anche l'opportunità di poter comunicare con gli altri attraverso le parole di qualcuno. Avevo un testo, avevo un personaggio, una maschera o comunque una specie di schermo che mi aiutava, dietro il quale potevo, sul quale potevo appoggiarmi, un po' nascondermi, un po' rivelare anche parti di me, e in questo modo comunicare con gli altri. Quindi credo che sia anche questa la cosa interessante, che ti avvicina tantissimo il fatto di esibirsi e mettersi, come dicevi tu prima, a disposizione, darsi col corpo ovviamente, perché poi il lavoro dell'attore è fondamentalmente basato su quello, sul suo corpo, sulla voce, ed è un momento di comunicazione importante anche, credo, per noi attori sapere che questo momento è un momento di incontro con gli altri e quindi col pubblico, e anche questo è un rapporto, è un tipo di relazione che va coltivata.
Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché spesso quando parliamo di teatro, no, parlo anche del fatto che consiglio di fare dei laboratori di teatro anche magari appunto per coloro che non hanno hanno come obiettivo quello di diventare degli attori professionisti, ma sicuramente il teatro è uno di quei modi, e questo l'è stato anche per me, di tirare fuori un qualcosa che pensi di non avere o comunque reprimi,
sorprendente,
e invece lo liberi. E quindi è proprio libertà in assoluto. Tra l'altro sono contentissima perché so che tu hai debuttato con l'affare Macropulos.
Un nome difficile.
Sì, no, greco. Ma io ogni volta, se mi dovesse sentire la mia professoressa di greco, mi ucciderebbe. Ma per la regia di Ronconi, sì, accanto all'amatissima Mariangela Melato. Tra l'altro ti sceglie per farle conferire poi il premio Eleonora Duse, no? Come attrice emergente dell'anno. Quindi com'è stato l'incontro con una delle donne, penso, del panorama teatrale più straordinarie, almeno per me, ma penso anche per molti dei nostri ascoltatori.
Certo, direi che si tratta anche un po', visto che purtroppo non c'è più, dell'ultima diva, nel senso che era davvero una donna, un'artista completa, nel senso che era un'attrice straordinaria, tra l'altro sia al cinema che a teatro, ed era anche una specie di imprenditrice in un certo senso, era una capocomica, come forse adesso non ce ne sono più. Quindi era una donna che aveva anche la capacità, la volontà di decidere che cosa fare, le scelte, i testi, i progetti, i registi con cui collaborare. Aveva un pubblico che l'ha amata e la ama e continua ad amarla, e quindi ovviamente per me iniziare con un artista di quella portata era, poi con tutta la mia timidezza, perché ovviamente puoi immaginare, ero appena uscita da scuola, è stata un'esperienza incredibile, perché avevo una parte naturalmente molto piccola in quello spettacolo. Era uno spettacolo, l'affare Macropulos, che durava più o meno 4 ore, e il mio ingresso in scena era intorno alle 10:30 di sera, quindi diciamo forse addirittura dopo il primo intervallo, era tantissimo tempo, quindi avevo queste 2 ore e mezza di tempo per osservare da dietro le quinte il lavoro di Mariangela, degli altri attori, ed è stata una scuola incredibile. E lei, devo dire, con la sua autorevolezza, perché poi ovviamente si faceva rispettare, però è sempre stata molto molto gentile, molto disponibile, anche quel poco che avevo, quel piccolo scambio di battute che avevamo in scena, era comunque molto curato da lei. Lei ci teneva, ogni volta mi chiedeva: dimmi se c'è qualcosa che non va. E poi col tempo, naturalmente io ho continuato ad andarla a vedere a teatro, e lei è venuta a vedermi a teatro e veniva a salutarmi e mi diceva delle cose che ovviamente a me facevano un piacere immenso. Insomma, ho la sensazione che ci sia stato anche nel tempo qualcosa che ha continuato ad essere, anche se non ho più avuto la fortuna di lavorare con lei. Chissà.
Grazie davvero di questa immagine, no? Di questo anche regalo che ci hai fatto, per noi che non l'abbiamo conosciuta personalmente, ma immagino che la felicità, anche quella sensazione di orgoglio personale di sentirsi dire, poi sentirsi anche gratificare,
ma
da
certo,
una delle donne che nel panorama teatrale hanno hanno costruito un pezzo importante di questo enorme edificio, di questo
Infatti.
Magico mondo. E tu, tra l'altro, anche sei una delle attrici che ci piacciono e amiamo di più, il nostro pubblico, sono infatti contentissima di aver avuto la possibilità questa sera di averti in diretta con noi, quindi adesso ci ascoltiamo, Elena, un po' di musica insieme, così noi continuiamo a chiacchierare fuori onda, ma poi ritorniamo a chiacchierare anche insieme a tutti i nostri ascoltatori, Elena, tra poco.
D'accordo.
Elena, eccoci di nuovo qui insieme a te e insieme a tutti i nostri ascoltatori. Quindi ricordo che in collegamento con noi c'è la nostra Elena Russo Arman, attrice e regista, che adesso ci sta un attimo appunto spiegando tutto il suo percorso. Ci ha appena regalato una bellissima immagine, un bellissimo ricordo della nostra amatissima Mariangela Melato. Quindi io vorrei continuare parlando un po' del tuo percorso, di questo viaggio bellissimo che stai facendo e che anche la tua professione, il tuo mestiere, poi non c'è cosa più bella, penso, che fare quello che veramente si ama fare, no? Trovare il posto giusto.
Assolutamente, sì, che non è detto poi che sia quello che ha iniziato, diciamo, che ha intrapreso all'inizio, non è detto che sia quello, è anche giusto forse lasciarsi la possibilità di cambiare, quindi chi lo sa se io continuerò a fare questo lavoro per sempre, però devo dire che c'è una certa ostinazione, per cui alla fine quando ci si alza al mattino perché si hanno determinate idee in testa e perché comunque c'è quella cosa che ti spinge a fare, è uno stimolo enorme per fare tutto, diciamo, entra in tutto e allora a quel punto capisci che forse la professione della tua vita è questa. Però
la vita sorprende e anche il teatro sa sorprendere, penso sia uno di quei veramente lavori, mestieri che riescono, come si dice, nelle storie d'amore occorre sempre stimolarsi, no?
Ma
giorno
certo,
per giorno.
Anche perché non, diciamo, dal punto di vista economico è un mestiere che non dà grandissime soddisfazioni, a meno che non si intraprendano delle carriere pazzesche al cinema, però in genere comunque, soprattutto in teatro, non si guadagna moltissimo, quindi se lo fai e lo devi fare con questo tipo di assorbimento totale, lo fai proprio perché ci credi e perché non puoi farne a meno. È strano da dire, però in effetti poi alla fine
è vero, purtroppo è una di quelle arti, penso che amatissime fortunatamente, ma che se a volte non colleghi a determinate strade che ti diano una visibilità diversa, purtroppo nel nostro ambiente italiano, intendo,
sì,
poi
sì,
non
no, ma va, guarda, in
ti
realtà
limita in qualche modo,
sì,
no?
Ma poi la cosa bella del teatro è proprio, ed è diciamo la sua caratteristica, quello che lo renderà eterno, è proprio il rapporto col pubblico, il fatto che il pubblico è lì, è vivo, il pubblico è consapevole che quando si apre il sipario ci sono delle persone in carne e ossa, quindi questo tipo di emozione, anche di rischio, che secondo me viene percepito, cioè che lo spettacolo ogni sera è diverso, che l'attore si può sbagliare, che può succedere qualche piccolo incidente, qualche intoppo che però diventa chissà perché magari anche il momento più interessante dello spettacolo, perché tu vedi anche un attore diciamo che deve fare i conti con un imprevisto e lì allora quello che succede è realmente vero e presente. E questo non smetterà mai di interessare, quindi per questo io quando sento dire che il teatro è morto perché è un tipo di spettacolo antico, io in realtà credo che ci sarà sempre gente che avrà bisogno di andare a vedere la rappresentazione della realtà in teatro.
Io concordo assolutamente, perché vabbè, come avrai capito, conducendo anche un programma sul teatro, è una delle
tue passioni.
Sì, la mia passione che ho studiato e che ho cercato di portare anche all'interno di un mondo che inizialmente non conoscevo, che è quello appunto radiofonico, e il teatro muore, non penso proprio, penso invece che rinasca, no? Ogni sera, ogni rappresentazione, ogni pomeriggio, perché come hai detto tu è appunto un momento irripetibile, no? Gli attori sono disponibili, veramente c'è la grande disponibilità degli attori teatrali che fanno teatro, non solo poi per il fatto che purtroppo appunto un lavoro che magari a livello economico non dia quelle tra virgolette soddisfazioni importanti, ma ti dà una soddisfazione di avere appunto di rinascere ogni volta sul palcoscenico con un pubblico che fortunatamente viene a teatro e quindi si rende ancora più disponibile, no? Insieme
certo.
All'attore, quindi penso
diventa parte integrante dello spettacolo, che infatti ogni sera è diverso, anche perché il pubblico ogni sera è diverso. È strano perché è come se il pubblico diventasse un'entità unica, e magari 200 persone in sala quella sera hanno deciso, non si spiega per quali meccanismi strani, che lo spettacolo fa molto ridere e quindi lo spettacolo è molto divertente. La sera successiva un pubblico diverso vede lo stesso spettacolo e magari reagisce molto meno. Sono veramente dei meccanismi inspiegabili che però, ecco,
di conseguenza lo spettacolo, anche se poi lo stesso portato in scena, è sempre poi un qualcosa sempre di diverso.
Sempre.
Ma tu fai parte del magico mondo del teatro dell'Elfo.
Certo.
Com'è nata questa tua collaborazione con loro, in questo ambiente, uno dei panorami più belli della nostra realtà?
Oh, guarda, è stato un amore a prima vista, proprio lo dico davvero perché è davvero così. Io facevo la scuola di teatro a Torino, perché sono torinese, sono entrata alla scuola di Ronconi a Torino, quindi tutto sommato non mi sono neanche spostata tanto da casa, e però andavo con i miei compagni di scuola, andavamo a vedere gli spettacoli tra Roma, Milano, e sono capitata a Milano e ho visto Le lacrime amare di Petra von Kant. No, anzi, era Decadenze, perché c'erano in scena Ferdinando Bruni e Ida Marinelli al Teatro dell'Elfo, il vecchio teatro di via Ciro Menotti. E devo dire che sono impazzita, nel senso che mi hanno totalmente conquistata tutti e due, sia lui che lei. Non sapevo se mi piaceva più Ida o Ferdinando, se mi piaceva più Ferdinando o Ida. È stata un'attrazione, ma molto sensuale anche, per cui ho pensato che quella compagnia aveva qualcosa che in qualche modo ho scoperto. Poi in realtà mi interessava molto, io ho sempre desiderato lavorare con un gruppo di persone, il lavoro da sola mi interessa meno, mi piace molto la collaborazione, lavorare in gruppo, e loro sono un gruppo che ormai da più di 40 anni ha continuato a lavorare insieme, e questa cosa l'avevo riconosciuta già allora, era il 93, 92 forse.
Uno dei regali che ti fa il teatro è anche,
guarda,
forse quello di trovare una seconda famiglia, no?
Assolutamente, per cui ho continuato a seguirli, poi quando sono uscita da scuola ho iniziato a lavorare, continuando a seguirli, e ovviamente a quel punto ho iniziato a fare i provini per entrare a far parte dei loro spettacoli, e ho cercato di conoscerli. Il primo provino è andato male, ho fatto un provino per Ofelia in Amleto, l'Amleto che ha fatto appunto Ferdinando con la regia di Elio De Capitani, forse era il 94, però ostinata ho chiesto se potevo comunque assistere alle prove, quindi ho seguito le prove e in quei giorni stavano cercando una ragazza per un altro ruolo, per un altro spettacolo, che era Roberto Zucco. Ero tra i piedi, diciamo, quindi a un certo punto sia Ida, devo dire soprattutto, e Cristina Crippa, quindi le due donne che in quel momento erano lì in teatro, le due donne della compagnia, hanno detto ma perché non proviamo a far fare il provino a Elena e così, e devo dire che quella volta è andata bene poi, quindi diciamo un po' di ostinazione, un po' che in qualche modo secondo me c'era qualcosa che mi apparteneva, alla fine io sono ancora lì. Sono diventata socia
e
della
meno
compagnia,
male.
Ho continuato a lavorare
e meno
con
male
loro.
Direi Elena, meno male. Quindi...
Ma è stato un bel incontro, è stato un incontro importante, ecco, come dicevi tu, una famiglia, in effetti sì, loro sono proprio una famiglia, io sono arrivata ovviamente dopo, però in qualche modo sento, al di là della stima, dell'affetto, sento anche di aver imparato tantissimo anche dal loro modo di gestire il teatro, dal modo che hanno di lavorare con gli artisti, i collaboratori, con i giovani attori che entrano a lavorare con loro in compagnia, insomma è una continua crescita.
Ed è un gioco di squadra, no? Perché
certo.
Poi quando si è insieme, si lavora insieme, si ci scambia emozioni, si ci scambia esperienze, quindi avrai tu imparato da loro, avranno anche loro imparato da te.
Chi lo
è proprio
sa?
È un darsi, quindi l'ostinazione ripaga sempre e anche il momento giusto, perché no? Essere nel momento giusto, nel posto giusto, ma poi penso che quando una strada ti appartenga, alla fine ti venga in qualche modo anche a cercare spesso,
sì,
a volte no,
sì.
Però quando succede e succede così, quando uno poi trova quella posizione tua è giusta anche per chi ti guarda e per tutti noi, hai fatto centro, no? Ed è bello perché fai parte del panorama teatrale e siamo contentissimi di venirti presto a vedere in scena ed ecco perché, cara Elena,
perché?
Dobbiamo parlare anche bene del nostro, cioè il tuo, no, nostro, mi stavo già
nostro,
mi stavo
nostro.
Mettendo tra i piedi pure io nello spettacolo che ti vedrai in scena qui proprio nella nostra città di Monza, al Teatro Binario 7, quindi tra poco ne parleremo insieme a te, insieme ai nostri ascoltatori, ancora un po' di musica insieme e poi ritorniamo con te Elena.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work a lift.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Oh, eccoci di nuovo insieme, la nostra Elena Russo Arman, che ci stava parlando, stavamo facendo proprio una bellissima chiacchierata anche fuori onda, infatti il regista ha dovuto proprio interromperci e dirci entrate in diretta. Quindi entriamo in diretta e continuiamo la nostra chiacchierata come se nulla fosse, direi.
Ma
perché
certo,
stavamo proprio parlando di questo spettacolo che vi vedrà in scena, a te Elena e insieme poi a Christian Giammarini, che sarà proprio insieme a te sul palcoscenico del nostro Teatro Binario 7 per questo spettacolo, La Palestra della Felicità è il titolo, questo sabato 9 aprile e domenica 10 aprile. Il testo è di Valentina Diana ed è la tua regia, Elena.
Sì.
Dici un po' come è nata l'idea di questo progetto, come è nata l'idea appunto di essere coinvolti in questo spettacolo, soprattutto anche il fatto che non solo sei attrice ma anche artigiana regista di questo splendido spettacolo che vedremo in scena.
Sì, certo. Allora, dunque, la storia di questo spettacolo è per me, diciamo, entusiasmante, nel senso che io e Christian Giammarini, appunto, che è l'attore in scena con me, eravamo compagni di corsa a Torino, in quella scuola appunto che ti dicevo che ho frequentato a Torino con la direzione di Luca Ronconi. E da allora, anche se per qualche anno poi le nostre strade si sono separate, ci siamo ritrovati in scena a lavorare, un po' per caso, un po' no. Lui ha lavorato parecchio anche con il Teatro dell'Elfo e continua a lavorare con l'Elfo in diverse regie, per cui per esempio un paio di anni fa, se non l'anno scorso, siamo stati proprio al Binario 7 con una produzione del Teatro dell'Elfo che si intitolava Improvvisamente l'estate scorsa, che magari qualche ascoltatore ha visto, di Tennessee Williams, dove c'era anche Cristina Crippa, e insieme a me in scena c'era Christian Giammarini, e noi ci siamo spesso trovati in scena a interpretare ruoli di marito moglie, mormoni in crisi in Angels in America, appunto in medico e paziente in questo Williams, e continuando a lavorare insieme da interpreti, diciamo, ci siamo detti ma scusa, ma perché non pensiamo a un lavoro nostro, io e te in scena, un progetto fatto per noi. Allora abbiamo iniziato a leggere un po' di testi, ma non c'era niente che ci convincesse realmente. Allora, in quel periodo io stavo leggendo questo bellissimo romanzo di Valentina Diana che si intitola Smamma, edito da Einaudi, e Valentina è una mia carissima amica, una bravissima attrice, regista e autrice, e ho detto: lei scrive per il teatro in un modo che a me piace, che mi interessa, vorrei lavorare con lei, e le ho proposto di scrivere un testo per noi due. Quindi ci ha scritto un testo praticamente su misura.
Quindi un vestito su misura su di voi.
Esattamente, su di noi, conoscendoci anche, quindi ogni tanto ci sono anche piccoli riferimenti a cose magari personali che ci riguardano direttamente. E ha scritto questo testo che si intitola appunto La Palestra della Felicità, che è un testo molto divertente, però di una, diciamo, ironia graffiante, che nasconde anche una drammaticità di fondo, perché il meccanismo di questo spettacolo consiste nel fatto che questi due personaggi in scena sono due attori che si affrontano in diverse scene a due, e che devono necessariamente morire per poter diventare un altro personaggio e poter così proseguire la storia. Quindi c'è sempre a un certo punto uno dei due attori che uccide l'altro, che lo esaspera al punto da farsi uccidere, proprio perché altrimenti questa storia non avrebbe un proseguimento, uno sviluppo. Ed è interessante sia perché le coppie che vediamo in scena sono delle coppie veramente esilaranti, che Valentina ha scritto ispirandosi alla vita reale, quindi per quanto siano aberranti, violenti, ci sono spesso dei comportamenti di prevaricazione, per esempio di una madre nei confronti del figlio, oppure di un marito prepotente, egocentrico nei confronti della moglie, diciamo, più vittima. Quindi spesso ci sono queste dinamiche vittima-carnefice che vengono portate fino all'esasperazione e che, stranamente, per quanto assurde e grottesche, ci riportano a dei casi umani che ben conosciamo. Molti spettatori mi hanno detto: caspita, mentre sentivo parlare quel personaggio mi veniva proprio in mente mio cognato, perché in effetti sono delle dinamiche purtroppo assolutamente diffuse. Quindi lo spettacolo è uno spettacolo estremamente vitale e divertente, e che però ha anche, diciamo, degli aspetti commoventi, perché questi due attori sono anche patetici alla fine, sono costretti a indossare questi costumi che sono, e anche i costumi li ho fatti io con le mie mani, nel senso che sono dei costumi incollati su dei tappetini da palestra, proprio perché appunto l'idea della palestra della felicità, cioè di qualcosa di estremamente artificioso e faticoso per raggiungere un concetto così inafferrabile, desiderato da tutti, viene anche a un certo punto proprio fatto in scena. C'è una scena in cui io e Christian facciamo ginnastica riflettendo su un film. Insomma, ci sarebbero molte cose da dire, non vorrei magari svelare
assolutamente anche troppo. Stavo anche pensando alla palestra, quindi è un ruolo che può essere appunto, cioè un luogo in cui che può essere un momento di condivisione e divertimento con gli altri, anche un luogo quindi di allenamento, no, di fatica. E dal tuo racconto si capisce che queste diverse emozioni, questo continuo alternarsi di probabilmente sicuramente di risate, ma anche di momenti di tensione, dato anche diversi personaggi, perché porterete poi in scena diversi personaggi, siete tu e lui che portate diverse storie che certo ci possono anche appartenere da vicino. Quindi cosa pensi rimanga di più allo spettatore nel momento in cui esce da teatro? Perché poi penso che ogni spettacolo ti lasci, no, un segno, poi forse lo rielabori anche dopo, sì, non magari non necessariamente subito. Ecco, subito.
Infatti, credo che rimanga comunque un sapore amaro, un'amarezza, anche l'amarezza di essere riusciti a ridere in modo anche sguaiato e sgraziato delle disgrazie umane. Credo che sia questo poi alla fine che rimane, perché comunque anche vedere dei personaggi che sono ingabbiati in queste dinamiche, allora ovviamente ti riporta anche alle storie di femminicidio, storie davvero drammatiche. Il fatto di riuscire a ridere di aspetti così aberranti, perché nello spettacolo vengono ovviamente ridicolizzati, ti porta poi a pensare, a riflettere. Ecco, non è una risata. L'ironia di Valentina, ed è questo secondo me la cosa interessante, non è mai un'ironia che alleggerisce e che ci fa sopportare la realtà più, diciamo, tranquillamente, ma è in realtà invece una risata che ci fa star male, ci fa pensare, ci fa capire che c'è qualcosa che non funziona.
E la risata tagliente, amara, penso sia poi lo strumento che di più arriva poi all'obiettivo, cioè alla riflessione, a
certo
farci poi indurre, no, a riflettere, anche se poi ci si può ironizzare su un argomento. E, Elena, grazie di averci veramente raccontato. Poi giustamente non è che possiamo raccontare tutto, perché è uno spettacolo che va assolutamente visto.
Ma davvero,
quindi
sì,
vi ricordo che sarà proprio in scena nostra Elena con la palestra della felicità insieme a Christian Gianmarini, che è un suo componente forte di squadra con cui ha fatto diversi lavori, quindi adesso questo spettacolo è proprio cucito su di loro. Li vedrete in scena questo sabato 9 aprile e questa domenica 10 aprile al Teatro Binario 7. Tra l'altro mi stavi anche preannunciando che ci saranno poi delle prossime date anche a Milano, quindi per chi non riuscisse ad arrivare in tempo questo weekend
potrà venire dal 12 al 17, quindi dal martedì alla domenica successiva, al Teatro dei Filodrammatici di Milano. per l'ultima settimana e poi per quest'anno lo chiudiamo nei nostri bauli e ci ripenseremo l'anno prossimo.
Quindi mi raccomando, amici di Monza, Teatro Binario 7 qui proprio vicino vicino nella nostra città, ma anche Milano non è poi così distante, e quindi chi non riesce ad arrivare in tempo questo weekend andrà dritto dritto al Teatro dei Filodrammatici, o comunque poi ne riparlerò anche sui social, ne riparleremo insieme. Ma Elena, una domanda che io amo fare quando giunge il momento conclusivo della chiacchierata. Tu hai un tuo rito scaramantico oppure un'abitudine che si ripete prima di salire sul palcoscenico e incontrare poi il tuo pubblico?
Ah, dunque, in genere la cosa che cerco di fare è salire sul palco sempre dallo stesso punto da dove sono salita la prima volta, cioè se salgo su un palco in genere sempre dalle quinte evito di salire sul palco dalle scalette, dico il primo giorno di prove per esempio, cerco sempre poi prima dello spettacolo di entrare dallo stesso identico punto e dalla stessa quinta, e quindi questo è il mio rito, ma questo sempre durante le prove, il primo ingresso sul palco cerco sempre di farlo da quel punto lì.
Non me l'avevano mai detto Elena, infatti stavo bozzando un sorriso perché era la prima volta.
E non sono la sola,
non
perché
sei
io
la
ho visto,
sola.
Ho osservato altri colleghi che lo fanno e poi ho detto ma anche tu fai questa cosa che sali sempre da lì, mi ha detto sì sì sempre, allora ho capito che deve essere qualcosa che in realtà accomuna, non è una regola, non esiste, non passare sotto la scala oppure se ti cade il copione lo batti tre volte, ecco. Tutte queste sono, diciamo, regole che anche se non ci credi le fai, perché comunque poi non si sa mai se portano male o bene, chi se ne frega.
Però questa... la tua sana abitudine che porti avanti, quindi io scriverò un libro con tutti i riti scaramantici.
Guarda,
di voi attori.
Di leggerlo.
Sì, sì, e tu sarai no, ti giuro che lo farò, mi è venuta adesso l'idea in mente,
secondo
quindi
me è bellissima.
lo devo fare, sei la prima a cui lo dico. Ecco, bene, l'abbiamo detto anche i nostri ascoltatori.
Grazie.
Ricordiamo che la Palestra della Felicità è in scena da sabato 9 aprile a domenica 10 aprile al nostro Teatro Binario 7. Io ti ringrazio veramente di cuore Elena, perché
è stato piacevolissimo.
Ci hai proprio regalato un incontro felice, quando si parla di incontri felici, quindi la tua passione, il tuo amore l'abbiamo condiviso tutti, e quando si creano questi momenti io sono sempre molto molto contenta, quindi
anch'io
ti ringrazio e spero veramente di conoscerti presto, sicuramente verremo a vedere lo spettacolo, quindi questo applauso va tutto a te e saluto tutti voi e vi faccio il mio merda 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 personale.
Grazie.
Assolutamente.
Bellissimo.
Una di quelle cose che si dice ma noi
certo,
lo facciamo.
Sì.
Grazie Elena, grazie di essere
grazie
stata
a te,
con
grazie
noi
a voi.
Ciao,
serata.
A presto
ciao,
Elena.
Ciao ciao. All I can ever be to you is a darnest step we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Sky above, oh, hey, hey. He walks away,
words, no motion, no dance. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Ragazzuoli, ragazzuoli, cari miei fidelissimi ascoltatori,
sembra quasi un rito. Cosa stai dicendo?
È un rito scaramantico. Devo provare ad entrare ogni sera in studio dalla stessa porta. Tu dici che ce la
faccio. Alla fine la porta è una sola, questo è il problema. Quindi funziona sempre.
No, per me allora non funziona bene, ma sono stata veramente contenta, molto molto contenta di avere con noi Elena Russo Arman, perché ci ha veramente regalato una chiacchierata felice, un incontro felice. E sembra quasi, no, anche a volte, perché io questo ci tengo a dirlo, dottore, tanto siamo con i nostri ascoltatori, ormai siamo come una grande famiglia.
Come ha detto
sembra
Elena,
quasi i miei ascoltatori diranno: ma questa è sempre felice di avere questi attori.
Infatti, c'è
ma
qualcuno
questa
che
non c'è
aiutato,
qualcuno che gli sta sul beep. Allora. Ecco. Sappiate che quando io dico che è un incontro felice, e penso anche si capisca poi dalla persona che voi ascoltate dall'altra parte, quando si crea quella giusta intimità che è quasi confidenziale, come se fossimo veramente amici da tempo, allora in quel momento vuol dire che veramente ho incontrato delle splendide persone. Ho incontrato, devo dire, grazie a Twitter questi pario, delle splendide persone, degli attori che magari conoscevo solo a livello artistico e non personalmente. Succede che spesso magari a volte nella vita rimaniamo delusi da chi pensiamo invece che ci dia appunto un'immagine diversa, no? Magari ne rimaniamo delusi perché lo idealizziamo troppo. Io invece devo dire che con Aprite il Sipario, anzi, mi ha rivelato proprio il contrario. Persone che magari potevo pensare che a livello personale non mi avrebbero poi dato quelle giuste sensazioni, in realtà me le hanno date, chi più, chi meno, perché naturalmente non con tutti è uguale. Però sono contenta perché proprio nelle ultime puntate abbiamo avuto delle donne splendide, quindi...
No, ok, no, innanzitutto volevo sapere dove saresti andata a parare, però hai avuto lo spunto per un libro prima, adesso io te ne do uno per un altro. Puoi fare gli artisti visti da te.
Gli artisti, ecco, visti da me. Hai ragione, Tore.
L'immagine artistica è l'immagine di Ile.
No, però, Tore, guarda, ti dico, innanzitutto ci tengo a salutare, oltre alla nostra Elena Russo Arman, anche Rossella Rapisarda, che ho visto proprio in scena ieri con lo spettacolo Senza Filtro, un omaggio ad Alda Merini. Io ci tengo a dirlo perché è stato veramente, veramente uno spettacolo eccezionale. Quelli che mi sono rimasti più nel cuore negli ultimi giorni, lo devo dire, sono proprio questo Senza Filtro e Barnum con Elena Bucci, che amo e che di cui mi sono innamorata ancora di più quando è scesa dalla platea. Stessa cosa Rossella, perché sono veramente due donne che, se vi capita di andare a vedere, vedrete anche una disponibilità che non è solo nel momento in cui sono sul palcoscenico, ma è soprattutto quando le incontrate poi di persona. Quindi non era solo con me, ma le ho viste proprio con questa grande voglia di abbracciare anche il pubblico nel concreto. Quindi a presto, io voglio scrivere il mio libro dopo questo papiello di cui mi sono dilungata, ma a volte
manifestazioni di affetto nei confronti del tuo ospite.
Sì, io sono una molto 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 affettuosa.
Abbiamo
allora,
scoperto che
dico...
tu ti trovi molto bene solo con le attrici, ma non con gli attori.
No.
Questa è un'altra cosa che possiamo dire.
Di solidarietà femminile, dicono che in realtà tra donne ci si astio. Invece io con Aprite il Sipario ho conosciuto poi delle attrici che sono diventate mie grandi amiche. Scriverò un libro, quindi annuncio questo ai nostri ascoltatori.
Facciamo una marchetta prima che sia scritto.
Sì, ai nostri ascoltatori, se qualcuno qualcuno di voi all'ascolto è uno scrittore e vuole impegnarsi con me in questo progetto,
pensavo...
per scrivere veramente, io anche scrivo bene, ma possiamo unire le teste
per scrivere molto bene,
per scrivere ancora meglio,
ecco. Quindi, cercasi scrittore che scrive molto per unirsi con scrittrice che scrive bene per scrivere molto bene.
Esatto, il titolo sarà Apriamo il sipario sui riti.
Tutto questo per dire
che ho conosciuto donne eccezionali grazie ad Aprite il sipario, ma la vita mi ha anche dato la possibilità di conoscerne altre, sempre in qualche modo al di là del sipario, in una condivisione comune, sempre grazie al teatro. Come abbiamo detto con la nostra Elena, il teatro dà modo di conoscere una seconda famiglia, perché incontri persone eccezionali, e io ho conosciuto tra queste una che si distingue, che per me è come una sorella, e questa sera ve l'ho portata in studio. È con noi Ilaria Bergonzoni.
Cioè, io adesso voglio dire, cosa tu devi dire davanti a una presentazione del genere?
Allora,
tu
pensi di cambiare il tuo effetto?
È una presentazione di 6 minuti.
Di 6 minuti, ma perché? Perché lei sa che deve sentirsi in colpa, perché io l'unico modo che ho per vederlo ormai è venire in radio. Noi ci vediamo soltanto qua. Vedere solo qua.
Purtroppo, vedi, per fortuna direi, perché...
Riveliamo a tutti gli ascoltatori che state usando lo spazio radiofonico per le vostre beghe personali?
Allora, no, diciamo ai nostri ascoltatori che abbiamo due vite molto impegnate, che io per cercare i vari approfondimenti, per essere sempre al top con voi, naturalmente dedico molto a questa nuova e grande passione che è per me il teatro, nuova mica tanto, però a questo grande modo di vivere, e quindi ci si vede un po' anche come faccio con te, Tore. Noi ci vediamo il mercoledì e poi quando andiamo a teatro.
Ok, non vedo l'aperitivo però.
Non vedi l'aperitivo, ma presto ci sarà. Ma Ilaria, in realtà la nostra amica qui non c'è solo, non è in diretta con noi solamente per fatti puramente personali e incontri, ma è qui perché abbiamo proprio un esempio di donna che ha studiato il teatro, che non lo sta facendo per professione, che l'ha fatto a livello amatoriale, di cui l'abbiamo fatto anche insieme, anche se poi le ambizioni, il futuro, la voglia di continuare a farlo c'è ed è sempre presente, quando lo incontri lo vuoi continuare questo percorso. Quindi ti chiedo anche a te, cos'è per te il teatro, Ilaria? Cos'è stato per te il teatro?
Oddio, non parlare nel passato, poverina, perché mai chiudere delle porte.
No, cos'è stato, nel senso, da quando l'hai studiato?
Ma no, sì, anche perché poi noi ci siamo conosciute praticamente subito, cioè abbiamo cominciato la scuola e ci siamo subito trovate.
Ecco, un altro retroscena che gli ascoltatori...
Teatro, sì, perché insomma sono un po' di anni che la nostra amicizia va avanti, e quindi quando abbiamo studiato teatro l'abbiamo studiato insieme.
Ilaria, puoi guardare lì nella telecamera? Saluta, perché tu sei in diretta.
Sai come sono felici proprio.
Allora, possiamo dire che il teatro è occasione di incontro e di amicizia?
È stata sicuramente un'occasione di incontro, perché ho conosciuto te e ho... che sei diventata come mia sorella. Ma
oddio, nel frattempo si stanno riprendendo.
Quello che volevo dire era questo: è una cosa molto importante, perché ti dà modo di esplorare parti della tua personalità che ora non voglio dire che sia quasi come un andare in analisi, però si avvicina molto.
Tore contrario alla definizione di teatroterapia,
ecco, finalmente
io ci tengo a dirlo, finalmente hai modo anche Tore tu di dire pubblicamente questa
sentiamo
cosa.
La tua opinione.
Allora, il fatto che si parli di terapia presuppone che ci sia qualcosa di malato, invece magari c'è solo qualcosa di inesplorato.
No. Cioè,
quindi è un percorso di conoscenza più che di terapia, se poi vogliamo considerarla dal punto di vista medico.
Se pensi al teatro che viene fatto con i ragazzini perché magari ci sono problematiche sociali,
ma lì non è il teatro,
aiuto.
È usare il teatro per come terapia.
Certo.
Il teatro in assoluto non credo sia interpretabile come terapia.
No,
basta,
no, assolutamente. Però insomma, voglio dire, è un aiuto. E quindi, visto che io e te parlo di, voglio dire, di me e di te, perché siamo qua noi due.
Tu e Ilenia, perché stavi parlando con me, sembra che tu
sì,
ce l'abbia con me.
Esatto. Sì, Ilenia.
Finalmente forse ho trovato la posizione giusta. Ecco, allora, per dire insieme.
Un appello a sequestrare il cellulare.
No, assolutamente. Allora, dobbiamo dire che abbiamo iniziato il percorso incontrando appunto il teatro. teatro insieme, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo anche studiato. Quindi io volevo dare anche attraverso di te una testimonianza del fatto che appunto il teatro è amato non solo dal pubblico, solo da coloro che studiano teatro per diventare degli attori professionisti, o comunque anche da coloro che continuano ad amarlo, magari a provarci, perché la strada a volte è
anche difficoltosa, ma anche semplicemente per un puro interesse,
semplicemente per un puro interesse, una pura passione.
Esatto.
Ci sono tante persone, stavo guardando il nostro attore che qua gesticola, ci sono tante persone che lo amano e sono contenta, e quindi il teatro fa bene a prescindere poi da quelli che poi possono essere i vostri obiettivi personali. Quindi mi sono contenta che tu ci abbia dato il tuo parere personale, anche perché noi presto ti comunico che voglio avere con noi i nostri insegnanti, cioè quelli che con noi che ci hanno appunto insegnato, hanno condiviso, che tra l'altro ho avuto già dei pezzi fondamentali, per cui adesso noi ci andiamo ad ascoltare un po' di musica insieme e poi ritorniamo qui anche a parlare, perché no, insieme a te, cara Ilaria, di alcuni approfondimenti, cose teatrali andata a ricercare
questa
e che dobbiamo condividere insieme. Quindi ci dirai anche la tua, cara Ilaria.
Certo.
You can walk along the crowded street. But the city really ain't no bigger. Than the friendly people that you meet. You might be a sweet young, pretty, pretty. At the dances, you can't keep your seat. But if dances don't lead to romances, be born with two left feet. You might be a sweet tone, shown up high class talker. You might be a stone expert at kissing. Listening.
Eccoci qui di nuovo in diretta con voi su www.mvradio.it. Il tempo purtroppo passa molto velocemente, perché poi quando si è in buona compagnia si fanno anche tante chiacchiere con grandi attori, con grandi personalità. Questa sera anche con una nostra amica, con una mia amica che adesso è anche un po' la vostra, perché adesso ci farà compagnia nel corso di questa diretta. Quindi ad aprite il sipario, Ilenia e Tore sono sempre una grande squadra e sempre in ottima compagnia. Tra l'altro siamo in live, quindi io saluto tutti coloro che mi stanno scrivendo, mi stanno in questo momento guardando, il telefono un po' scende, ma io li saluto: Vincenzo, Carmela, Loris, Anna, Valentina, faccio gli auguri ad Angela, quindi vi saluto tutti quanti. Purtroppo sono un po' orba, quindi non vedo bene adesso i commenti,
ma torniamo
a noi e torniamo al momento degli approfondimenti teatrali. Questa sera abbiamo iniziato con Ma lo sapevate che, abbiamo scoperto così insieme il teatro epico, abbiamo rispolverato un po', Ilaria, cose interessanti, apritersi il fario dà anche la possibilità di fare un po' di storia del teatro.
Sì, in effetti è molto interessante, perché io quando ti ascolto da casa, tante cose le imparo da lì.
Vedi? Oh, questa è una bellissima cosa, e devo dire che non solo tu che mi ascolti da casa, ma anche io che conduco questo programma, molte cose le imparo proprio da qui, cioè le preparo, me le studio, esatto. E con la possibilità di essere qui in un momento conviviale insieme a voi, anche io studio. Ma oggi
parliamo? Dopo la teatroterapia, la teatrodidattica.
Sì, adesso parliamo un po' di didattica. Innanzitutto parliamo un po' di una delle branche fondamentali del nostro teatro. Ne abbiamo parlato adesso con Elena Russo Arman, che non è solo attrice ma anche regista. E quindi di cosa parliamo? Della regia teatrale. Sì, perché anche la regia teatrale è molto importante, si intende quell'attività artistica del regista che dirige e coordina uno spettacolo. Quindi il regista cosa fa? Riconduce a un principio unitario i vari elementi che compongono lo spettacolo e coordina gli attori, quindi è l'atto che mette proprio in scena un testo. Ecco perché il sinonimo di regia, non lo sapevo ma adesso lo so, cioè lo so da un pochino prima ma l'ho scoperto di recente, è proprio il termine di messa in scena. Quindi scriveva proprio nel 1913, pensate un po', Jacques Copeau, che è uno dei maggiori riformatori e teorici del teatro contemporaneo, uno dei primi registi in senso moderno, proprio la definizione di messa in scena. Vediamo, per messa in scena intendiamo il disegno di un'azione drammatica, è l'insieme dei movimenti, dei gesti, degli atteggiamenti, l'accordo delle fisionomie e delle voci e dei silenzi, è la totalità dello spettacolo scenico che emana da un unico pensiero che lo concepisce, lo regola e lo armonizza. Quindi poi ci sono state varie definizioni anche nel corso del tempo da vari appunto registi che hanno dato anche la loro propria definizione, ma qual è proprio il periodo, qual è stato il periodo proprio della vera nascita della regia contemporanea, anzi della specializzazione, della messa a fuoco delle varie competenze specifiche? È stato proprio il periodo del Novecento. Tore, ti vedo assorto, ti sento proprio assorto.
No, stavo imparando da te tutta questa
ma sai perché cose. Proprio nel Novecento? Perché nel Novecento sei proprio, Ilaria, è proprio nata, e tutti voi che ci ascoltate, è proprio nata l'urgenza di individuare proprio un responsabile che si facesse carico dell'interpretazione altrui. Ti ricordi che spesso parliamo, Tore, della nostra commedia dell'arte, dove c'era questa forte improvvisazione, questo grande canovaccio?
Anche adesso lì c'era una figura di che era capo, che era il capocomico.
Che era il capocomico. Adesso la figura del capocomico appunto si trasforma, possiamo dire, in quella del regista, che abbiamo detto che coordina i vari attori, coordina i movimenti, i loro gesti e dà un impianto a quello che è il testo. Tu cosa mi puoi dire sulla regia, Ilaria?
Ma voglio dire, le regie sono molto, variano molto, una stessa opera può essere fatta con mille regie differenti e ci saranno sempre delle cose che...
Uno dei tuoi registi teatrali probabilmente che ti è rimasto più nel cuore, che...
Ronconi mi piace molto, ma perché ho avuto la fortuna di avere un insegnante a Genova di recitazione che è stata una sua allieva, quindi lei comunque proponeva un tipo di insegnamento basato su un certo... impostato in un certo modo.
Ah, tra l'altro tu, è vero, hai iniziato il tuo percorso di teatro proprio alla scuola di Genova.
Esatto.
E come è stato l'inizio poi in questo, com'è?
Ma io ho iniziato per caso. Io ho iniziato per caso. Io fra l'altro non conoscevo nemmeno lei come attrice, perché poi aveva recitato molti anni prima, quindi io ero piccola.
La salutiamo, le facciamo il nome?
Sì, Daniela Capurro.
Daniela Capurro, ciao!
Era la mia insegnante.
E quindi siamo contenti, ci ha dato anche questo regalo di questo pezzo della sua formazione teatrale, ma vediamo anche la situazione, qual è stata in Italia, perché in Italia il teatro di regia si afferma con chi? Con l'amatissimo Giorgio Strehler, che è stato fondatore insieme a Paolo Grassi nel 1947 proprio del Piccolo Teatro di Milano, quindi ce l'abbiamo proprio qui vicino a noi. Io spero che tanti di voi siano già andate a vedere il punto spettacolo. Il Tore si guarda intorno, no, non è proprio qui vicino di fianco.
No, perché essendo piccolo magari non si vede.
Ma la sua produzione è stata veramente molto molto vasta e anche ha avuto diverse fasi alterne, perché mette appunto proprio uno stile, una poetica che sono riconoscibili e che sono stati veramente un grande riferimento per tutti coloro che poi hanno studiato, che hanno affrontato la regia. Come abbiamo visto con la nostra Elena Russo Arman, Tore, vedi che molti attori, io prima pensavo che, guarda, ti dico la verità, io pensavo prima ci fosse una maggiore suddivisione, nel senso che gli attori facevano gli attori, i registi, in realtà
i compartimenti stagni, sai? No, quindi in realtà il regista come domatore di attori, gli attori fanno la loro parte e lui li regola,
ma sì,
in strada.
Pensavo che appunto come figure fossero in un qualche senso, non sono inconciliabili, perché chi meglio di un attore può coordinare poi dall'altra parte gli attori, ma magari pensavo che non fosse un ruolo così artigianalmente, ecco, amato dagli attori. Invece sono molti coloro che fanno teatro, che studiano teatro, che si rendono disponibili davanti a un palcoscenico e che fanno anche regia. Quindi io tra poco parlerei con voi di cose un pochino però anche più divertenti, perché vorrei percorrere insieme a voi un altro pezzo importante di Aprite il Sipario. Veramente ci sono tantissime altre cose da dire, vorrei parlare con voi anche della scenografia. Ma Tore, ti rivelo una cosa,
facciamo tutta la storia del teatro in 10 minuti?
No. Ti rivelo però una cosa, caro Tore, che ben presto avremo come ospiti proprio non solo degli attori, ma degli ospiti che si occupano, studiato proprio a livello professionale quest'altra branca meravigliosa del teatro, che è la scenografia. Quindi invece di parlarne io, ne farò direttamente parlare a loro. Tra poco ritorniamo insieme, sempre su www.mvradio.it, perché ci aspettano le nostre maschere.
Sitting on the top of the roof, the bridges on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey. It new, whatever you do is up to you, but do me this, do don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side.
counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. And whoa, young man, you are now the man. Hey, ooh, I'm counting on you. Can you get me to the other side?
Fai un cheese per i nostri ascoltatori, hey, perché sei in web live. Ma perché? Ma perché hanno creato questa applicazione?
Me lo chiedo.
Ma perché? Perché hanno creato questo live? Perché poi Lenia va fuori di testa. Ritorniamo su www.mvradio.it. Come avete visto, Tore ha fatto una mimica facciale un po' strana. Ma
a me l'ha fatta.
A te l'ha fatta.
Perché la pensiamo uguale.
Sì, ha abbozzato.
Certo.
Ha abbozzato.
In questo momento sì. Sento tanta sofferenza.
Sì.
Ma tanta tanta.
Sì. Ha abbozzato, direi, una specie di sorriso. E quindi, dato che ha fatto il sorriso mascherato, adesso finalmente parliamo di nuovo di un grande momento che fa parte del nostro programma, un altro pezzo fisso, che sono appunto le maschere della grande... del grande genere teatrale, appunto la commedia dell'arte di questo grande periodo. Tra l'altro tu sei un amante delle nostre maschere.
Sì,
perché come hai detto
perché
prima,
io ne conosco meno della metà
ma in realtà ne conosciamo tutti meno della metà, ti dirò. Ilaria, perché
ogni volta
che
conosci, ne esce una nuova inaspettata
perché no, basta Arlecchino, Brighella, che perché? Poi li amiamo tanto, ma sono tanto,
basta,
anche
Zorro,
tanto
conosciute.
Adesso io vi rivelo per i nostri ascoltatori dalla Toscana due maschere che vanno in coppia, non vanno in coppia, ma di cui parliamo appunto insieme, e che fanno parte della Toscana, sono maschere toscane. Quindi ecco a noi, prego, entrate in studio Cassandro e Cassandra. Applauso, direi.
Ecco, io, ecco, per esempio, qui, questi due.
Fatele accomodare, poveracci.
Ah, prego, sì, prego. Ilaria, fa un po' di spazio.
Posso dire
che sono maschere,
certo.
Posso dire che sono un poco originali con i nomi. O hanno fatto una coincidenza incredibile nel trovarsi con lo stesso nome, ma uno maschile e l'altro femminile.
Guarda, sì, ti dico, ecco Cassandro, lindo e azzimato. Come se i 70 anni sulla schiena il tempo non gli avesse ancora suonato. Il pubblico che ride è sempre in vena e pensa che il vecchiotto è grullo assai e delle corna non s'accorge mai. Questa è la presentazione di un cervo, direi.
Sì, non c'è la primavera,
no, ma in realtà stavo leggendo una cosa, che non è proprio una figura così simpatica, perché
non è una figura molto simpatica, no. Adesso ne parliamo.
È vecchia innanzitutto.
Allora, è vecchia, la classica maschera senese, è un altro personaggio che possiamo considerare insieme con Pantalone nel gruppo proprio dei vecchi. E nella commedia sembra quasi che il suo compito principale fosse proprio quello di ostacolare l'amore dei giovani.
Esatto.
Forse perché non era lui stesso tanto amato, e quindi per una sorta di invidia,
allora,
di capriccio,
se lo si fa becco, lui non ci sta.
Allora, guarda, solitamente maschere come queste nella tradizione agiscono sempre in coppia, quindi probabilmente poi parleremo dopo
Cassandra. C'è il complice.
Il complice, ed è molto amico appunto di un altro personaggio, il nostro Cassandro, che è Zenobio da Piombino. Perché ridete? Perché non lo conoscete?
No, ma perché Zenobio da Piombino?
Ah, è un forestiero, qui è di Siena. Questo è di Siena, l'altro di Piombino. Siamo già nel Livornese.
Ma pensa un po', Anton Giulio Bragaglia, nel suo volume Maschere Romane, edito, pensa, nel 1947, riporta che Cassandro era un'antica maschera della commedia dell'arte e figurava esattamente nella commedia dei gelosi. Quindi siamo più o meno nel secolo XVI.
Quindi
direi.
Qui è geloso, direi invidioso a questo punto.
Ecco, sì, diciamo più invidioso.
Come si presentava questo Alessandro?
Allora, guarda, io ti voglio dire prima di tutto che dopo un inizio quasi esplosivo, questo personaggio scomparve per parecchio tempo, per poi riapparire successivamente durante l'impero e durante la restaurazione, con le sembianze, proprio le caratteristiche di un borghese conservatore, con tricorno e canna, che con la sua faccia gioviale faceva fatica ad accettare i suoi anni. Quindi un vecchiotto che fa però fatica.
Il vecchio arzillo, ok.
Sì, sì, sì. Essendo una maschera di Siena, Tore, per la vostra grande curiosità, ha difetti e pregi di quel particolare ambiente toscano.
E quali sono?
Perché sfogliando, pensate un po' dove vado a approfondire,
quindi,
dove vado ad approfondire, ma le mie fonti non le voglio rivelare.
Innanzitutto, di che contrada era?
Non lo so, Tore.
Secondo me dipendeva da chi interpretava, o
il
meglio,
personaggio.
Non da chi interpretava, da chi lo faceva interpretare. Era un personaggio negativo, sicuramente lo faceva interpretare da uno della contrada rivale.
Penso di sì, Tore, penso un po'. Wikitore, però sappiamo che alcuni articoli che sono stati proprio scritti negli anni 50 da Arrigo Pecchioli sul giornale Campo di Siena, poi da Bianca Maria Mazzoleni, qua proprio sono andata a spolverare nella biblioteca, affermano che l'antico Cassandro del 500 ha un carattere indiscutibilmente senese.
Ok.
Quindi, senesi all'ascolto, che carattere avete voi? Anche se
magari
la sua...
dovrebbero dirlo gli altri.
Anche se la sua origine non poteva essere rintracciabile nelle commedie dei Rozzi, poiché gli attori di questa compagnia usavano poi nei loro lavori nomi strani come Capotondo, Capogrosso, eccetera, eccetera.
Che magari, però, magari si riferivano all'aspetto fisico questi.
Può darsi, però Cassandro, anche se era un po' invidioso, in realtà era anche severo, ma anche molto molto fessacchiotto dalle nostre fonti.
Ci mancava pure questo.
Sì, infatti, sì, sì, un bel personaggino. Pensate che lo si raffigura all'interno appunto di un libro. Pensiamo un po' anche all'abbigliamento, che è sempre molto beh, immaginiamocelo.
Doveva anche rispecchiare le caratteristiche del personaggio.
Poi Tore, immaginiamocelo. No, è proprio qui di fianco a noi, lo possiamo descrivere bene il nostro
Cassandro.
Ma non lo
so, questo si è presentato giacca e cravatta, borghese conservatore, guarda.
Ha una bassa statura, con occhiali verdi. Non lo vedi, gli occhiali verdi e porta anzi un elegante costume settecentesco, come proprio hai detto tu, elegante nella sua presenza, bravo Cassandro, con giacca rossa e culotte amaranto foderate di grigio e ornate da bottoni d'acciaio.
Okay,
quindi
proprio,
in questo momento ci siamo proprio appartati per vedere bene di che abbigliamento. Poi ha
quindi
un gilet bianco,
sto coso rosso in pratica,
sì.
Molto vestito bene. E magari anche rosso in faccia, perché era un vecchio arzillo, già me lo vedo che saltella.
Sì, magari si era bevuto anche una bella goccia di vino. Gilet bianco con disegni rosa, calze di cotone azzurro chiaro e, pensa un po', giarrettiere rosse e scarpe di cuoio nero. Beh, devo dire che tra tutte le maschere che abbiamo esplorato ha anche una sua certa consistenza,
diciamo,
ed
vedi,
eleganza. Cosa pensi
del
nostro Cassandro, Ilaria?
Non lo so, stavo facendo un paragone con certi personaggi che ci sono oggi. Non ricordo un po', non so, certe persone che vanno in giro oggi. A parte, vabbè, l'aspetto fisico, com'è vestito, però insomma il modo di comportarsi, questa...
Ah beh, sicuramente, perché la maschera, come noi sappiamo, è anche una... ed è questo poi il bello.
È moderno,
anche una
è
caratterizzazione di quelle che sono le caratteristiche, i pregi e i difetti umani. Ma facciamo spazio alle donne, ed è il momento di presentare quella che è qui di fianco a me, che è un po' compagna di nome di Cassandro, che è appunto Cassandra, che è anche un personaggio. Personaggio anche lei, naturalmente, bellissima. Vediamo che Cassandra, però, non ha proprio tutte le caratteristiche della maschera originaria.
Innanzitutto, è vecchia o giovane?
E dovrebbe essere di mezza età, Tore.
Ah, quindi è un po' attempata come
in
quell'altra
vecchiaccia. No, in realtà è una vecchiaccia attempata, Tore. Però delle donne, cavolo, non si dice. Ha quell'aspetto anziano un po' ridicolo.
Ho detto attempata, non ho detto vecchiaccia. Questo
comunque,
l'hai detto tu.
Dalle fonti c'è proprio scritto, è la variante femminile dell'anziano ridicolo. Quindi
è l'anziana ridicola.
È l'anziana ridicola. Ahimè, povera Cassandra.
Anche lei senese?
Anche lei senese.
Anche lei gelosa?
Anche lei, ahimè, mi sa gelosa con tutti i tic della maschera originaria, però in realtà l'immagine che più emerge di lei è che era una padrona di casa estremamente rigida, ma anche piuttosto svagata. Svagata cosa vorrà mai dire?
Fessacchiotto lui, svagata lei, siamo lì.
Siamo lì.
Quindi conservatore, rigido ma fesso.
Quando si dice che vanno sempre in coppia, ecco, il nostro Cassandro e Cassandra vanno sempre in coppia, no, un po' come Mimì e Coccò.
È vero, perché non lo sanno, ma noi...
Aspetta un po', ma nelle commedie c'erano entrambi i personaggi oppure a seconda delle commedie c'era uno o l'altra?
Dalle nostre fonti emerge, Tore, che in realtà non erano, magari può darsi che sulla scena lì vedesse apparire tutti quanti, però non erano due personaggi che per forza andavano in coppia, anche perché abbiamo visto che il nostro caro ospite Cassandro era sempre in ottima compagnia
con
di quel
Zenobio,
forestiero,
Zenobio.
Per cui
scommettiamo che Cassandra c'era Zenobia da Piombino.
Può darsi, Tore, può darsi. Anzi, adesso tu sei pregato di accompagnare gentilmente questa donzella alla porta, perché è concluso.
La defenestriamo, cosa facciamo?
La defenestriamo, perché
facciamo almeno un applauso
di
commiato.
Conclude, amore, il nostro momento maschere.
Facciamo un applauso di commiato.
Facciamo un applauso
bravi,
di commiato.
Bravi, grazie,
bravi,
Cassandra.
Bravi. Quindi adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme, Double Crossing Time,
ecco,
alle vostre
parte
orecchie, e poi ritornate qui, mi raccomando, su www.mvradio.it. Eccoci qui con voi nuovamente in diretta su www.mvradio.it. parte la musica, perché Ettore già non vede l'ora di riascoltarsi un pezzo.
Ma è bella, è molto
ma
bella,
la devo pensare che tu non mi voglia ascoltare stasera. Tu non sei interessato ai nostri approfondimenti.
Perché so
caro
che cosa
Ettore,
c'è, so che cosa c'è adesso, ma mettiamo la basina.
Allora, stai pensando a cosa ci sia adesso? Beh, allora io lo dico, chi ci segue in live già sa. Noi affrontiamo un discorso molto interessante. Ila, tu puoi dire che è una parte anche fondamentale delle scuole, dei laboratori di teatro. Parliamo della dizione, quindi io con l'occasione saluto Nicoletta Ramorino, perché il libro, il manuale da cui prendo spunto e la donna con cui io ho affrontato questo percorso è proprio Nicoletta. Tore, stai mettendo questa base che è anche un po', direi, della serie Lo squalo alla vendetta, Tore, cioè cosa succede?
Perché non sanno cosa aspetta ora.
Non sanno cosa aspetti ora, ma l'altra volta avevamo parlato delle regole relative alla E aperta, senza eccezioni. Oggi invece parliamo, Tore, delle regole di accentazione della E aperta con eccezioni, quindi con la scusa noi studiamo anche un po' di dizione, cioè la rispolveriamo, perché il radio poi fa anche molto bene, quindi mi autocorreggo poi da sola e parliamo un po'. Nelle terminazioni in erdo, erda, erdi, erde,
cominciamo bene, devo dire.
Cominciamo di merda, direi.
Basta così questo, non l'hai preparato.
No, non l'ho preparato. Assolutamente. No. È la E aperta, quindi ecco perché dico merda. Ma c'è un'eccezione, esattamente il colore verde. Verde si dice chiuso, quindi mi raccomando, il mio colore preferito non è verde, ma è verde.
Ti ricordi che questa parola qua ce l'hanno corretta diverse volte?
E quindi stiamo dicendo a tutti che noi la sbagliavamo sempre, te la ricordi? Ma poi ci sono le terminazioni in etro, etra, etri, etre.
Ad esempio
tetro, faretra, metri.
Ok. Ma posso indovinare l'eccezione?
Sì, indovina, Tore.
Quello che ci separa.
Bravo, Tore.
Ah,
vetro,
il vetro, ok.
Bravo. E poi la cetra, per esempio. Ad la esempio. Cetra è uno strumento musicale.
Sì.
Tu quindi lo suoni, Tore?
Solo contro il vetro.
Nel dittongo ye, quindi se vuoi fare degli esempi, abbiamo dietro, bandiera, siero, vieni. Ieri, mi raccomando, vieni e ieri, quindi è eccezione chierico, va chiuso, marsigliese,
ok,
ateniese, e poi tutti i finali in ietta e ietto, in genere quindi diminutivi, quindi maglietta, vecchietto,
foglietto,
biglietto.
Ma solo diminutivi o va bene anche reietto?
C'è scritto solo diminutivi, Tore.
Quindi sarebbe reietto?
Sarebbe reietto forse. Okay. Poi tu mi fai sempre venire questi dubbi, però qui c'è scritto così, quindi vuol dire che reietto non è compreso.
Quindi se non è diminutivo, reietto.
Ma se qualche attore ci sta ascoltando può benissimo scriverci al numero WhatsApp 348 2409 529, lasciarci un bel commentino e dirci la sua. Ma ci sono anche dittonghi eo, ea, ei, eu, quindi abbiamo dea, europeo, meteora, malleolo, feudo, reuma, eccezioni. Eccezioni, attenti. Le desinenze del passato remoto: credei,
ok,
potei, perdei, e le preposizioni articolate: dei, pei, nei, e l'aggettivo dimostrativo quei. Quindi quando la E tonica è seguita da una consonante e due vocali, la E è aperta, quindi serie, criterio, camelia, arteria. Ma ci sono delle eccezioni, tra cui sfregio.
Ecco, questo me l'hai fatto proprio
a... Te l'ho fatta proprio a sfregio. E poi anche seguo, stregua, tregua. Tutto chiuso, Tore.
Stregua?
Sì, stregua, chiuso. E poi nelle terminazioni in erto, erta, erti, erte, abbiamo aperto, coperto, incerto. Ma ci sono delle eccezioni.
È ovvio che aperto sia aperto. Qual è l'eccezione? Chi è che chiude una cosa aperta?
Irta è l'eccezione.
È perché sì, dopo che hai fatto un'erta.
senti di...
Senti proprio bisogno di chiudere.
Ma respiro. Cosa molto interessante, nelle terminazioni di molti vocaboli, in edo, eda, edi, ede, quindi arredo, accedo, e poi pensate, credo. Ma credo, e qua potremmo aprire un lungo discorso, perché poi Nicoletta ci aveva fatto un po' così tanto.
Credo è quello con la C maiuscola.
Quello con la C maiuscola che sta a indicare una professione di fede, il credo, va sempre aperto. Quando invece devi dire credo che Ettore si stia annoiando,
vanno bene anche i sinonimi se non sapete come si pronuncia.
È chiuso, una posizione platealmente chiusa, quindi
da
credo
cosa?
È chiuso. Credo quando noi appunto non stiamo indicando la professione
religiosa. Credo proprio di sì.
Ma andiamo avanti, credo, nelle terminazioni in esto, esta, esti, este, quindi celeste, arresto, anche se l'arresto non mi dà ben poco da pensare che sia un qualcosa di aperto.
È quello come sono io adesso, mesto.
Ma ci sono delle eccezioni, come desto, pesto, questo, codesto e cesti.
Chiudete il cesto.
Poi ci
il cesto
sono
va
le
chiuso.
Terminazioni in erno, erna, erni, erne, come eterno, eccezione, vediamo scherno.
Ah.
Per esempio, andiamo più velocemente.
Così no, è perché ci si fa beffe di noi questa terminazione. E quando arriva lo scherno è chiuso.
Nelle terminazioni in elo, ela, eli, ele, quindi gelo, per esempio, miscela, sfacelo. Mentre eccezioni, candela, fedele, mela, pelo.
Ah, pensavo pera.
Tela, velo, upilu è chiuso. Dore, nelle terminazioni
a volte sì.
Nelle terminazioni in emma, emmi, emme, è aperto, tipo flemma, betlemme, gerusalemme,
gemma.
Ma la nostra maremma toscana è chiusa.
Se è chiusa.
Nelle terminazioni in ego, ega, eghi, eghe, eggo, egga, ecco. Quindi bega, collega, qui di fianco,
con Ilenia,
prego,
con Ilenia che spiega.
E le eccezioni, dille tu.
Bottega, collega, da collegare,
quindi verbo, raccomando.
Lego, sego, strega.
E strega.
Ecco,
la strega
è sempre
chiusa. Nelle terminazioni in ercio, ercia, erci, erce, erco, erca, erchi, erche, quindi quercio, quercia, merci. Eccezioni, il verbo cercare, quindi cerco, cerchi, cerca e i suoi derivati. Andiamo veloce. Nelle terminazioni in elto, elta, elti, elte, quindi di svelto, 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 veloce. Eccezioni, scelto e scelta. Bravissimo autore. Quindi la scelta ha sempre dei problemi di apertura.
Quando scegli
ti devi rinchiudere nella tua intimità.
Rinchiudi nella tua intimità e comunque chiudi la possibilità a una delle due scelte di aprirsi.
Esatto,
quindi.
È vero. Autore, vero, tu hai sempre quella.
Sì, guarda.
Nelle terminazioni in evo, eva, evi, eve, quindi evo, leva, breve, longevi, medioeve, mentre eccezioni è chiusa la desinenza dell'imperfetto, quindi avevo, dicevo, facevo, perdevi, sempre chiuso. Nelle terminazioni in ergo, erga, erghi, erghe, quindi tergo, albergo, stamberga, gergo, eccezioni, verga.
La verga è chiusa.
Nel presente indicativo e congiuntivo dei verbi che all'infinito escono in endere, quindi appendere, io appendo, che io appenda, eccezioni, vendere e scendere. Vedi, la vendita è un po' chiusa, invece dovrebbe essere bella aperta.
Anche
la discesa
è chiusa.
Che è chiusa. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare un bellissimo pezzo musicale, perché Ettore fa sempre una selezione molto accurata.
So che questo artista ti piace.
Sai che questo artista mi piace molto, piace a te, Ilaria, e piace anche a molti dei nostri ascoltatori. Ci andiamo ad ascoltare Elton John con la sua Looking Up.
for me pick up the slack just because I could see.
Un'altra perla musicale, il nostro amatissimo Elton John. Quindi guardiamo dove, Tore? Dove abbiamo guardato fino ad adesso?
Per adesso abbiamo guardato sempre davanti all'obiettivo.
Sempre davanti all'obiettivo. Quindi adesso, cari Ilaria, insieme ai nostri ascoltatori, noi non guardiamo solo dentro l'obiettivo, ma andiamo a guardare un po' gli orizzonti teatrali.
Perfetto.
Quindi tutti gli spettacoli, tutti i grandi eventi che dobbiamo ricordare e che sono in scena. Io inizierei partendo dalla nostra Elena Russo Arman, che è stata con noi, ci ha regalato proprio questo contributo.
Una bellissima intervista,
vero? Quando si sente la passione, l'amore è un qualcosa che ci spinge ad andare a teatro, e quindi noi andremo al Teatro Binario 7 sabato 9 aprile e domenica 10 aprile per lo spettacolo dal titolo La Palestra della Felicità. Ricordiamo quindi che la nostra Elena sarà insieme a tutta la squadra che ha composto e ha fatto in modo appunto che questo spettacolo fosse reso possibile. Ricordiamo che questo spettacolo è per la sua regia, quindi vedremo in scena due splendidi appunto attori che vi ricordo che se non riuscirete a vedere proprio questo weekend al Teatro Binario 7 sarà però possibile vederli settimana prossima al Teatro dei Filodrammatici. Quindi sarà mio impegno veramente ricordarvi queste date per farmeli bene annotare. Vi ricordo anche che sempre al Teatro Binario 7 torna l'attrice che io amo tanto, di cui vi ho parlato prima, che sono proprio andata a vedere ieri con lo spettacolo Senza Filtro, e che invece si dedica ai bambini con questo spettacolo per la drammaturgia di Bruno Stori dal titolo Per la strada, quindi regia Bruno Stori, Fabrizio Visconti. Abbiamo la nostra Rossella Rapisarda, età consigliata 11-16 anni. Esattamente questo spettacolo sarà prossimo mercoledì quando noi andremo in diretta, però andate a portare i bambini, non ascoltateci quel mercoledì perché è una giusta causa portare i vostri piccinini a teatro.
Tu non andrai perché non hai l'età, tu non andrai perché sei qui a fare la trasmissione.
Sì, anzi ti dirò, Tore, che proprio il genere di spettacoli che io in particolar modo amo e non mi stanco mai di guardare sono sono proprio quelli dedicati ai bambini, perché penso che i più grandi insegnamenti li diano innanzitutto i bambini che sono proprio vicino a te nel guardare lo spettacolo, e poi e che hanno questo senso di innocenza e di stupirsi che tu li guardi e dici io forse l'ho perso ed è meglio che lo vada a riacquistare. Quindi in quel momento io ritorno bambina e sono, guarda, veramente gli spettacoli che io amo,
è
particolarmente
vero. Bisognerebbe guardarli più spesso,
vero?
Con occhi diversi e... sì.
Quindi sarà uno spettacolo che forse forse la nostra Ilaria andrà a vedere. Ma
ha già
in
preso
scena...
il biglietto.
Ha già preso il biglietto,
no,
ma
però insomma
in scena nel nostro altrettanto amato teatro Manzoni di Monza c'è lo spettacolo dal titolo proprio La Scena. Però per questo dovete proprio affrettarvi, perché ci sono veramente pochissimi posti rimasti, con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti e Stefano Annoni. Quindi scegliete di andare a vedere La Scelta, ma di comprare i ticket proprio subito, se no esauriscono. Ma il nostro panorama teatrale è denso, è pieno. Io sono felice, Antonello, se tu ci stai guardando, perché lo devo dire. Anzi, ormai Antonello, prima è passato da Antonello Leonessa Arabia, adesso invece si è scritto su Facebook con il nome di Nello. E oggi mi arriva un messaggio della serie proprio "se non vieni questa volta ti uccido". Vedete di venire tu e Tore a vederci. Ilaria, se vuoi venire anche
quando?
Tu, che sabato sei libera, cioè il nostro Antonello Arabia, quel simpaticissimo comico personaggio che hai visto anche in diretta con noi, che con la collega attrice Valentina Rossoni è proprio al Teatro Pantagruele di Milano.
Valentina Rossoni, che abbiamo sentito telefonicamente.
Quindi un saluto anche a te, Valentina. Ciao. E lo spettacolo che il nostro Antonello ci teneva a dire, proprio che è uno spettacolo teatrale, quindi non è un semplice spettacolo di cabaret, ma è più strutturato a livello teatrale, sarà proprio questo sabato alle ore 21, quindi 9 aprile. Ma sono stati ospiti con noi Enrico e il nostro Davide della compagnia Odema. Tra l'altro Davide Gorla è anche ritornato qui. Gorla, se no si incefala, incazza sostanzialmente.
Si ingorla.
Gorla è venuto a presentarci i prossimi appuntamenti, e tra questo abbiamo proprio lo spettacolo dal titolo Modì, l'ultimo inverno di Amedeo Modigliani, esattamente dal 14 aprile al 17 aprile al Teatro Carcano di Milano. Restando su Milano, io vi ricordo che, anzi, scusa Tore, non ho detto dove, però al Teatro Leonardo, il nostro Modì, l'avevamo
già detto,
ricorderemo. E poi c'è anche il Carcano di Milano. Il Carcano di Milano, noi abbiamo avuto una splendida intervista, un prezioso contributo scorsa volta, se ti ricordi Tore, con il nostro attore regista Yuri Ferrini. Quella è un'intervista che, se non avete ascoltato, dovete riascoltare, puntata numero 21, che è proprio in scena al Teatro Carcano di Milano fino a domenica 10 aprile, con lo spettacolo, questa comica storia di un paese di furbi dal titolo La Mandragola, capolavoro di Machiavelli. Quindi noi andremo, ci saremo questo venerdì, quindi venite, mi raccomando. E poi vi ricordo anche che il Teatro TAC offre un bellissimo panorama. Giovedì 7 aprile, quindi domani alle ore 21, ci sarà la Vernissage Mostra Stando e Andando, quindi performance artistica che apre la personale pittura e scultura di Daniela Moscadelli. Pensate un po' che ingresso con prenotazione soli 3 euro, senza prenotazione 5 euro, ma io ci tengo anche a dire che comprende un bicchiere di vino, aperitivo e visita dello spazio.
Stavo per chiederlo, se portiamo un po' di vino...
Tarallucci vino, taralli. Come facciamo al campo teatrale. Tra l'altro saluto tutti i nostri meravigliosi pezzi di cuore di campo. Venerdì 8 aprile alle ore 21 ci sarà Fru Fru, di cui avevamo già parlato, spettacolo teatrale di e con Gaia Baggio, Deborah Miglia Vaccabossi e Irene Quartana. E poi sabato 9 aprile, sempre alle 21, abbiamo Santi, Balordi e Poveri Cristi, che è un recital teatrale musicato di e con Giulia Angeloni e Flavia Ripa.
Ok,
Ilaria,
praticamente
cosa viene a vedere?
Ecco, praticamente hai occupato tutte le serate di Ilaria.
Io non ho più vita poi. No, direi che la programmazione è interessante perché si va da spettacoli abbastanza impegnati, anche drammatici, qualcosa di molto leggero.
Ma
quello su Modigliani, mi interessa molto.
Ti interessa molto. Sì. Quindi, per la gioia di Odema, del nostro Enrico, del nostro Davide, ti porteremo con noi a vedere Modì e noi saremo.
Facciamo così: la prossima volta che viene un ospite in radio, gli facciamo vincere un biglietto per venire con noi a vedere lo spettacolo.
Questa sera, esatto.
Bene, sono contentissima. E adesso quindi Tore, io ti acchiappo come sempre. Noi andiamo a teatro insieme. Presto dovremo anche fare una maglietta, io e Tore, con l'icona proprio di Aprite il Spazio.
Una giacca.
Tore, ma stavo pensando, invece di fare il simbolo di Aprite il Sipario, perché esattamente non tagliamo in due la maglietta e apriamo il sipario?
Diciamo che
è primavera, Tore. È arrivata, doveva arrivare.
Diciamo che io offrirei uno spettacolo un po' meno imponente del tuo. Però
ogni spettacolo è bello perché è vario. Andiamoci a sentire un po' di varia musica insieme e poi ritorniamo, ahimè, per gli sgoccioli di questa puntata, di questo viaggio che è sempre troppo breve, insieme per i saluti finali di Aprite il Sipario.
È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragia. Col monopolo e il ciclofono va in rivista il Maragia, salza l'asta del ginnasta quando passa il Maragia, si sollevano i manubri dei sollevatori bulgari, si spara l'uomo cannone quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maragia. Si scoppiscia, si sganascia, si oscureggia il Maragia, raglia tutta la marmaglia quando raglia il Maragia, sbaglia in forti commensali, versa gli otri di boccali, fa scialato, si stravacca, si stramazza il Maragia. Mazzitiscono, squittiscono, si sternuta il Maragia, si stupiscono e svaniscono se si acciglia il Maragia, i giannizzeri ottomani fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maragia. Circazza su una scola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di tartà, alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna tutti i suoi topazzi di diventare Maragia.
Maragia.
Asta blanda mi incutan, belli che li stinche stuc, malicut. La finanza si rimpinza il Maragia, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maragia, fa da padre da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti il Maragia, quando attacca con riguardo tutto il bacio del suo sguardo, se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li ha presi, l'uomo nero e non li ha resi, l'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero, m'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo qui a pensare di vettore Maragia.
va bene, Ettore, la mia voce è Maragia, ma era un'area un po' frizzante, un po' circense.
Sì, per chi ha visto un determinato video in diretta.
Infatti non sto più facendo video web live, perché ho dato il meglio di me in questo ultimo ballo insieme alla nostra qui presente Ilaria.
Sempre,
quindi direi che posso chiudere il sipario.
Avevate sempre, per citare una canzone di Capossela, il ballo di San Vito.
Il ballo di San Vito, bravissima.
Abbiamo proprio chiuso il sipario. Tore, ma lo sai quanto ti voglio bene? È sempre una gioia pubblica poter stare proprio in diretta qui con te.
Grazie, il minimo che tu possa tributarmi.
Ecco, ma si va per ordine di importanza, no? Sto scherzando, perché tu ce l'hai e tantissima per questo programma, quindi tutti i nostri ospiti, le persone che sono qui.
Salutiamo gli ospiti, non autoincensiamoci.
Ecco, salutiamo la nostra Elena Russo Arman, che è stata con noi, che proprio ci ha regalato anche tre interventi bellissimi, quindi una squisita chiacchiera, e andremo sicuramente a vedere, avete occasione, sia al Teatro Binario 7 che al Teatro dei Filodrammatici. Ricordiamo però anche i nostri Cassandro e Cassandra, che ora sono un po' vecchiotti,
come
quindi...
poterli dimenticare?
No, sono già andati a letto perché erano stanchi,
sì,
poveracci,
quindi se ne sono andati, ahimè non li abbiamo nemmeno trattenuti più di tanto. Ma creme della creme, direi,
ma
è
che?
Stata qui con me la ma... crema No. Chantilly più buona al mondo.
Eccolo qua, l'applauso.
Grazie.
Siamo...
mi sono divertita tantissimo
anch'io. Ma quando dicono che a teatro importante è il gioco di squadra,
è vero.
E noi facciamo un gioco di squadra di vita, che non è solo di teatro,
è vero.
Quindi grazie amore mio, saluto
grazie
anche te Tore, e soprattutto saluto di cuore, di passione, tutti i nostri carissimi ascoltatori. Ripeto sempre che se aprite il sipario è possibile, è grazie a voi. Quindi grazie veramente, 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 veramente tanto. Adesso vi salutiamo, vi ricordo che saremo con voi in diretta dalle ore 21 alle ore 23 prossimo mercoledì, sempre su www.mvradio.it. Adesso la buonanotte, la frase teatrale di Aprite il Sipario. Il teatro è un modo di vivere, il cinema un modo di lavorare. Philippe Gobert.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.
That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom.